Bene, innanzitutto do il benvenuto a tutti e a tutte per questa, mi sembra, un bel modo per impegnare l'8 marzo, per non banalizzare, penso soprattutto, una giornata così importante, perché comunque è una giornata importante. E allora, mi era venuto in mente tempo fa, forse proprio in seguito, durante un ritiro tenuto qui, chi era presente si ricorderà, ho detto sarebbe bello che un giorno potessimo dedicarci a considerare la rivoluzione che Gesù ha portato in ambito femminile nel Vangelo, perché di rivoluzione si tratta. E allora ho detto, ma quale migliore occasione dell'8 marzo per affrontare questa tematica? E quindi siamo qui. Però penso che per comprendere la portata rivoluzionaria di Gesù, nel titolo c'è scritto le donne nei Vangeli tra scandalo e liberazione, quella che Gesù ha portato è una vera e propria liberazione, però altamente scandalosa. Allora, per comprendere tutta la portata di questo scandalo, in fondo il Vangelo è un grande scandalo, noi l'abbiamo molto annacquato perché gli scandali fanno paura, ma il Vangelo è scandaloso. Ecco, per comprendere bisogna in qualche modo contestualizzare l'ambiente di Gesù. Cioè, Gesù è un ebreo, è nato ebreo, è morto ebreo. Gesù non era occidentale, di conseguenza è prettamente semitico, quindi bisogna contestualizzare nel mondo ebraico e nel mondo semitico questa figura. È un osservante della legge, è un uomo che frequentava il tempio, impregnato, inzuppato di leggi ebraiche, conosceva la Torah, conosceva la scrittura. Quindi per comprendere la portata rivoluzionaria, quello che lui ha portato, bisogna per forza partire, inserirlo nella sua cultura, altrimenti non capiamo nulla. Allora dedicherei la prima parte di questa serata a, cerco in maniera veloce di contestualizzare la donna nell'Antico Testamento, la donna nella cultura ebraica precedente e contemporanea a Gesù. E dico anche che le cose che diremo adesso, che possono sembrare un po', per chi non mastica molto queste cose, dirà, ma in che mondo si era, no? Che mondo poi? Nella scrittura troviamo queste cose, nella Bibbia troviamo queste cose. Teniamo conto che in realtà la donna era così nella cultura biblica, nella cultura ebraica, era così nella cultura islamica, era così nelle grandi religioni ed è in tante tradizioni religiose ancora oggi. Quindi non diremo delle cose fuori dal mondo adesso, perché la donna purtroppo ha conosciuto sempre tanto dolore, tanta sofferenza, praticamente in tutte le tradizioni religiose. E qui si comprende a maggior ragione cos'è stato il cristianesimo. Poi, cos'è stata la donna dopo Cristo nel cristianesimo, è un altro discorso. Io non l'affronto, perché sarebbe un tema troppo grande. Purtroppo non c'è stata una continuità, c'è stato di nuovo un tracollo. E poi diremo, se mai vi darò un'indicazione bibliografica per approfondire questa tematica. Allora, la famiglia nella cultura ebraica, nella scrittura, cosa si evince? La famiglia in Israele era di tipo endogama. Cosa vuol dire? Che la sposa è cercata all'interno dello stesso gruppo etnico. Ecco, le cose che dico ovviamente hanno una portata, una rilevanza fondamentale per quello che diremo dopo in riferimento a Gesù. Cosa vuol dire? Vuol dire che il marito, l'uomo, deve cercarsi per forza una donna nel proprio clan, dentro il popolo di Israele. Se la trova fuori, cioè una pagana, è gravissimo. Perché? perché il popolo di Israele, il popolo eletto, il popolo santo, e santo in ebraico kadosh vuol dire separato. Allora il popolo ebraico è separato e deve rimanere separato da tutti gli altri contesti etnici e religiosi. La scrittura stessa, Numeri 25, Numeri è un libro della Torah, Deuteronomio, dice che un uomo, se porta una donna all'interno del popolo di Israele, una donna pagana, merita la morte. Numeri 25, Deuteronomio 23. Vedremo che qualche eccezione è stata fatta. La famiglia in Israele è patriarcale. Cosa vuol dire? Vuol dire che è il padre, è il maschio, l'elemento principale, depositario indiscutibile di prestigio e autorità. Autorità che arriva anche a decidere la vita e la morte della moglie, dei figli, sposati e non sposati, e della moglie, dei figli, del figlio sposato. Quindi è un padre padrone. Questa è la famiglia patriarcale. La famiglia in Israele è poligamica e vige il concubinato. Cosa vuol dire poligamica? Vuol dire che l'uomo può avere più mogli. La scrittura ne è piena di esempi. Pensate soltanto a Giacobbe, ha due mogli principali, Genesi 29. Esaù ha tre mogli, Genesi 26. Ancora più mogli in epoca dei giudici, dei re. Ora voi capite che in un harem del genere, non siamo nel mondo islamico, siamo nella scrittura, siamo nell'Antico Testamento, voi capite che in un harem del genere sono inevitabili le gelosie tra donne, e di esempi ce ne sono tantissimi. Cioè l'harem, piccolo o grande che sia, lede fortemente la dignità della donna. Col passare dei secoli la poligamia andrà ad affievolirsi e sarà Gesù a dare il colpo di grazia a questo statuto, quando dice Luca 16: chiunque ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio. Era a difesa di questa situazione. Ci sono anche delle concubine. Le concubine chi sono? Sono donne che entrano nel clan familiare, per cui se l'uomo non può avere figli della propria moglie, avere discendenza era una benedizione, era vita, non avere figli era come essere morti, quindi bisognava per forza avere figli. Ora, se la moglie non può dare figli, l'uomo si unisce con le concubine. Esempio che tutti conoscete: Abramo non può avere figli da Sara perché è sterile, si unisce alla schiava Agar, la schiava egiziana di Sara, e ha Ismaele, primo figlio. Poi, grazie all'incontro con i tre angeli, detti così, alle querci di Mamre, Sara diventa feconda, può unirsi all'uomo, al suo uomo, quindi Abramo, e a Isacco. A questo punto Sara diventa gelosissima di Agar, costringe Abramo a spedirla nel deserto, ma spedire una donna con un bambino, Agar e Ismaele, nel deserto vuol dire morte. Sara non era molto fine, ecco. Comunque, fortunatamente poi Dio interviene e salva sia Ismaele che Agar. L'uomo ha diritto di ripudio. Cos'è il ripudio? Una sorta di divorzio sulle proprie mogli. Ma assolutamente la moglie non ha diritto di ripudio sull'uomo. Solo l'uomo può ripudiare. Abbiamo tantissimi esempi. Questa cosa è connotata molto bella anche a livello legislativo, nel Levitico. Levitico è un libro sempre della Torah, del Pentateuco, in Numeri. Quali sono le cause per avvalersi del diritto di ripudio, di mandare via una donna di casa? Voi penserete, ma deve essere qualcosa di grave. È vero, la causa più grave può essere l'adulterio. Ma sentite, Deuteronomio 24, Deuteronomio, libro della siamo sempre in ambito biblico, Deuteronomio 24:1. Quando un uomo ha preso una donna e ha vissuto con lei da marito, se poi avviene che essa non trovi grazia ai suoi occhi perché egli ha trovato in lei qualcosa di vergognoso, scriva per lei un libello di ripudio e glielo consegni in mano e la mandi via di casa. Il testo dice: se trova in lei qualcosa di vergognoso, abbiamo detto l'adulterio, può mandarla via. Noi dalla letteratura extrabiblica sappiamo che questo qualcosa di vergognoso può essere non far bene da mangiare, lasciare bruciare il pane in forno, fino ad arrivare semplicemente a aver trovato una donna più bella. Queste sono le motivazioni per cui un uomo può ripudiare, cioè spedire, mandare via di casa una donna. Tenete conto che ripudiare una donna non richiedeva sede legale, si poteva così. Cosa bisognava fare? Osea 2:2, è tutto detto in maniera precisissima nell'Antico Testamento. Era sufficiente che il marito l'accusasse dinanzi ai suoi figli gridando: questa non è più mia moglie e io non sono più il suo sposo. Ecco, questa è la frase per cui un uomo poteva ripudiare una donna. Ma cosa voleva dire ripudiare una donna? Voleva dire praticamente farla morire. Perché mandare via una donna, ecco, apro una parentesi, se la donna si fosse rifiutata, o meglio, avesse soltanto avanzato qualche difficoltà, l'uomo doveva, perché Osea dice questo, deve mandarla fuori di casa, ovviamente senza figli, completamente nuda, cioè proprio fisicamente nuda, e quindi esporla al pubblico ludibrio. Ora, una donna così non può tornare dai genitori perché è un'infamia, non può tornare in casa perché ormai è finita, è selvaggina, è una donna morta. Voi pensate a Giuseppe, siamo in Luca, quando comincia a pensare, quando ha scoperto che sua moglie Maria è incinta, e il primo pensiero di Giuseppe è: questa mi ha tradito, adulterio. Maria doveva fare questa fine, avrebbe fatto questa fine se Giuseppe non ci avesse pensato un po' su, grazie anche a quel sogno dove Dio gli dice: non temere, prendi con te Maria. Per questo che era Giuseppe era l'uomo giusto, era l'uomo buono, e anche se Maria gli ha fatto questo, non poteva permettere che fosse selvaggina in mezzo a una strada. Bisogna sempre contestualizzare un po' le cose, sennò diventa difficile. Voi sapete, recupero una cosa, lo diremo più avanti molto bene, in Marco 10 Gesù dice una frase che è stata purtroppo usata a modo di uso dei delfini dalla Chiesa Cattolica, quando dice: ciò che Dio ha unito l'uomo non separi, no? Famosa, tra l'altro è ancora una formula del matrimonio, ciò che Dio ha unito l'uomo non separi. Gesù non era un democristiano ad litteram strenuo difensore contro il divorzio, no? Non era per il matrimonio a tutti. Semplicemente, quando ha detto questa frase, era perché la donna non facesse questa fine. Il motivo primo era perché Gesù non poteva permettere che una donna facesse la fine di carne e macello fuori di una casa. Adulterio. Nella cultura ebraica, nell'Antico Testamento, l'adulterio è inteso praticamente a senso unico. Nel caso dell'uomo si ha l'adulterio quando abbia rapporti con la fidanzata o con la moglie di un uomo sposato, di un uomo, quindi del capo famiglia. Questo è l'adulterio. Si ha adulterio da parte della donna quando ha rapporti con qualsiasi uomo, libero o sposato che sia. E già le cose cambiano un po'. Non è adulterio quindi da parte dell'uomo nel caso in cui si unisca a vedove, a singles, o ragazzine in età infeconda. Questo non è adulterio, quindi può farlo, non c'è nulla che lo impedisce. Dalla letteratura sappiamo che all'uomo tutto sommato gli andrà sempre tanto bene, perché troverà sempre un escamotage per non essere ucciso, perché la legge prevedeva la morte in caso di adulterio, in questi casi, per entrambi, uomo e donna. Erano più le possibilità ovviamente nel caso della donna. Tenete conto che i matrimoni non erano matrimoni d'amore ovviamente, non ci si sposava perché innamorati, i matrimoni venivano concordati dalla famiglia, molte volte prima della nascita di figli, solo per questioni ovviamente di discendenza, di terreni, di terre, questi erano questi i matrimoni, per questo che gli adulteri erano moltissimi, erano molto frequenti. Se l'uomo, sentite questa, se l'uomo sospettava soltanto che la donna lo tradisse, doveva sottostare all'umiliazione dell'ordalia, ordalia si può dire in tutti i due. Cos'era l'ordalia? Tra l'altro grande successo ancora in epoca medievale. Era una sorta di macchina della verità ante litera. Praticamente chi di dovere, erano soprattutto i detentori della legge religiosa, quindi i sacerdoti, gli scribi, avevano il compito di andare nel tempio. Queste cose sono tutte specificate benissimo in Numeri, Numeri, altro libro della Torah, Numeri 5, 11, 31. Ve lo riassumo, bisognava andare nel tempio di Gerusalemme, raccogliere le polveri anche quelle molto, molto antiche del tempio, riempire un bicchiere, metterci dell'acqua, farla ingurgitare tutta la donna, soltanto se sospettate ad adulterio. Cioè l'uomo ha qualche dubbio, dice, l'hai fatto? Lei dirà, no, ovviamente, perché sa cosa gli aspetta. Allora l'uomo dice, bevi questa pozione, ora se tu vomiti, dice la Bibbia, dice la scrittura, se tu vomiti o stai male, è segno che hai mentito, quindi che hai tradito. Se questa pozione non ti fa nulla, allora hai detto la verità. Questa è l'ordalia. Ora capite che era passibile di morte. Ora, qual era la condanna per adulterio? Parliamo della donna. Ecco, per capire quella condanna bisogna comprendere un po' cos'era il matrimonio in epoca ebraica, cioè in questo periodo. Il matrimonio avveniva in due fasi. La prima fase, il primo momento, si chiamava sposalizio. E cosa avveniva? Praticamente un uomo, diciottenne solitamente, a 18 anni l'uomo prende una donna, 12 anni, a 12 anni prende moglie, si ha lo sposalizio, dove c'è tutta una formula, tra l'altro una formula che troviamo ancora in Ezechiele 16:8, in Ruth 3:9, in cui l'uomo dice tu sei mia moglie e la donna risponde tu sei mio marito. Ecco, si è contratto lo sposalizio, primo momento. Ovviamente sta ragazzina, la bambina, 12 anni, sta ancora a casa dei genitori per un anno, in modo che potesse crescere anche fisicamente per poter fecondare. A 13 anni, 13-14, la bambina, sta donna, va a vivere insieme allo sposo e si hanno le nozze. Quindi prima sposalizio, poi le nozze. Le nozze è il secondo momento in cui i due vanno a convivere. Apro una parentesi, Maria quando riceve l'annuncio dell'angelo è nella situazione prima. È ancora sposata, non ha ancora contratto le nozze, infatti dice non conosco ancora uomo, cioè è ancora a casa dei suoi, non è ancora matura fisicamente, deve aspettare, non è ancora andata, però è già sposata praticamente con Giuseppe. Dobbiamo presumere che Maria quando ha ricevuto l'annuncio dell'angelo deve aver avuto tra i 12 e i 13 anni. Torniamo alla condanna per adulterio. Ora una ragazza, una donna, se era in quest'anno tra i 12 e i 13 subiva la lapidazione, veniva uccisa per lapidazione, pietre. se era dopo i 12 anni, dopo i 13, subiva lo strangolamento. Quindi prima lapidazione oppure strangolamento. Vi ricordate Giovanni 8, dove portano davanti a Gesù una donna scoperta in flagrante adulterio che deve essere lapidata? Ebbene, gli hanno portato una ragazzina tra i 12 e i 13 anni. Il Vangelo dice una donna, noi pensiamo no, perché la pena era la lapidazione, quindi era una ragazzina tra i 12 e i 13 anni. Altro aspetto, la donna appartiene all'uomo. Ci sono dei passi, Esodo 21, in cui si dice praticamente che la moglie fa parte della roba del marito. Per questo che il decimo comandamento ebraico, noi abbiamo diviso tra il nono e il decimo, comunque il decimo comandamento nella tradizione ebraica, per noi il nono, se non sbaglio, e dice non desiderare la donna ad altri, e loro lo mettono assieme dicendo non desiderare la roba ad altri e la donna ad altri. Quindi qui dice non desiderare, letteralmente siamo in Deuteronomio, Esodo 21, dice non desiderare la casa del tuo prossimo, la moglie del tuo prossimo, la sua schiava, il suo bue, il suo asino. Quindi la donna è tra la casa, il bue, l'asino, no? La schiava, lo schiavo. È una cosa, è un oggetto che l'uomo ha tra le sue cose. Le donne non prendono mai pasti con gli uomini, mai. Loro cosa fanno? Loro prima servono a tavola, cioè una madre di famiglia, prima serve a tavola, durante il pasto rimangono in piedi, e poi quando tutto è compiuto loro si ritirano in cucina e devono mangiare da sole. Dobbiamo pensare, una cosa in mente adesso, che Maria comunque era una buona ebrea e quindi in qualche modo deve essersi comportata così. Questi film lacrimogeni alla Zeffirelli, dove si vede Maria, che questa vita familiare da Mulino Bianco, no? È una lettura occidentale di quella situazione. È sconveniente per un uomo parlare con qualsiasi donna, soprattutto con la propria moglie, in pubblico. Poi dentro le mura domestiche succede di tutto. Non si può parlare con una donna, è scandaloso, ancora oggi, in molti popoli. Io ho visto ancora in India, l'uomo sta sempre qualche passo avanti, la donna dietro. Sua moglie. Era loro preclusa la scuola sia per apprendere sia per insegnare. Non potevano andare a scuola, non potevano imparare. Le donne vivevano sempre in case come recluse. Spesso le finestre che davano sulla via erano munite da una fitta grata perché nessuno le vedesse. Cantico dei Cantici 2:9. Somiglia il mio diletto a un capriolo o un cerbiato, eccolo, gli stai dietro, egli sta dietro il nostro muro, guarda dalla finestra, spia attraverso le inferriate. Se capiamo l'aspetto culturale, si capisce anche molto bene la scrittura. La donna giuridicamente era considerata minorenne, la donna adulta era considerata sempre comunque una minorenne, quindi irresponsabile. Gli impegni che prendeva potevano essere sconfessati in ogni momento dal marito. In campo giudiziario la sua testimonianza, come quella dei bambini, non era ritenuta assolutamente valida. Questa cosa tenetela a mente perché diventa importantissimo dopo. Cioè le donne non venivano mai chiamate in giudizio a testimoniare. La loro testimonianza non era assolutamente valida. Lo dico adesso perché è troppo grossa. Gesù a chi affida l'annuncio della resurrezione? A delle donne, andate a testimoniare la mia resurrezione. Cioè, ora folle, tanto nessuno credeva alle donne, la loro testimonianza non va male. La donna non era soggetto ad ereditare né dal padre né dal marito, non possedeva alcun diritto, era debole, quindi era una tutelata dalla legge. La legge la tutelava perché era sotto tutela, appunto perché non aveva nessun diritto. però tra le mura domestiche la donna è regina. Tenetelo presente dopo. Lei fa il pane, schiaccia sulle pietre il grano, impasta la pasta, cuoce, e lei che va a prendere l'acqua alla fonte. Vi leggo soltanto qualche passo un po' misogino, tanto che troviamo nella scrittura. Isaia dice: le donne sono vanitose, al limite del ridicolo, voluttuose e perverse. Isaia 3, 16, 47. Profeta Amos aggiunge: sono anche crudeli. Geremia e Ezechiele concludono dicendo: sono anche un po' ambigue. Sentite questa, dal Talmud. Il Talmud è praticamente la letteratura che ha una valenza importantissima, è un testo che si è formato nei secoli, che va in qualche modo a commento della Torah, che però ha preso talmente una importanza che è considerata più importante ad esempio dei profeti. Quindi viene la Torah, il Pentateuco, poi viene il Talmud, anche se non è biblico, e poi c'è i profeti, ci sono i libri sapienziali, i salmi. Dal Talmud leggiamo, simpatica quella, se non fosse tragica: avendo dato il Signore all'umanità 10 misure di parole, le donne ne presero 9. Golose, pigre, gelose, litigiose, tali sono le donne, e poi origliano dietro le porte. Da quale parte dell'uomo trarrò la donna? Disse Dio. Dalla testa? No, sarà troppo orgogliosa. Dall'occhio? Troppo curiosa. Dall'orecchio? Origlierà dietro la porta. Dalla bocca? Chiacchiererà troppo. Dalla mano? Scialacquerà. Alla fine prese una parte del corpo molto oscura e ben nascosta alla costola, con la speranza di renderla almeno modesta. Beh, come festa della donna non è male, eh? No, ecco, io vi ho detto questo perché adesso arriviamo. Una preghiera rabbinica ancora oggi, quindi l'ebreo, il buon ebreo, il rabbino, recita così ancora oggi: Dio, ti ringrazio di non avermi fatto nascere pagano, proletario e donna. E sempre i rabbini fanno notare che Dio nella scrittura, nell'Antico Testamento, infatti questo lo potete constatare, non ha mai parlato ad una donna, mai. Dio non ha mai parlato a una donna, solo a uomini. Tranne un caso, poi se ne pentì, dicono i rabbini, ha parlato a Sara, quando nell'episodio del Quercio di Mamre, quando gli dice, quando stanno parlando, in realtà Dio sta parlando attraverso i tre angeli ad Abramo, suo marito, dicendo: tua moglie partorirà, e lei si mette a ridere: ah, io partorirò, sono sterile, sono vecchia, impossibile. E infatti Dio attraverso gli angeli dice: tu hai riso? E lei dice: no, non ho riso. Sì, hai proprio riso, bellissimo quel pezzo. Fatto sta che poi non ha più parlato. Entriamo Gesù sa queste cose. Gesù deve comportarsi così, perché Gesù conosce la Torah. Gesù è la Torah, Gesù è la parola, è il verbo. Eppure c'è qualcosa che non va, perché Gesù, un pezzo dopo pezzo, smonta tutto questo. E questo è lo scandalo. Perché Gesù l'hanno fatto fuori? I romani non contano, non c'erano nulla. Sono i religiosi, sono i capi che dicono: ma tu sei folle, tu stai contestando queste cose. C'è un autore, un biblista, che dice che non stupisce che Gesù sia morto. Ciò che stupisce è che sia vissuto troppo. Cioè, dovevano farlo fuori prima con le cose che diceva. Allora, abbiamo, dov'è che compare già uno scandalo? Non so se avete mai fatto caso. Avete presente come inizia il Vangelo di Matteo, Matteo 1:1, con quella lunghissima e insensata genealogia. Vi leggo soltanto l'incipit, così sapete tutti di cosa sto parlando. Matteo 1:1, genealogia di Gesù, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda, Giuda e i suoi fratelli, Giuda generò Fares, da Zara, da Tamar, Fares generò Esolo, e va avanti così un capitolo. Ebbene, se voi leggete nome per nome, molti sono sconosciuti, non si sa chi siano neanche, però ciò che conta è come arriva, cioè Matteo perché racconta questa genealogia di una marea di nomi? Per far vedere che alla fine nasce Gesù da questa genealogia, cioè Gesù non è nato, non è un mandato da, non è piombato giù dal cielo, si è incarnato in una storia. Quindi Matteo racconta, poi anche Luca in maniera diversa, racconta praticamente tutta la genealogia di Gesù, cioè chi sono gli antenati di Gesù. Possiamo dire qual è la carne, qual è il sangue che ha partorito Gesù. Ok? Questo è importantissimo. Se noi leggiamo questi nomi, non ci dicono molti, non ci dicono nulla. Ma la cosa scandalosa è che ci sono soltanto 4 donne in questa genealogia. 4. E andiamo a vedere chi erano queste 4 donne. Le donne sono... Beh, innanzitutto sono 4 donne straordinarie. Intelligenti, forti, scaltre, coraggiose, che non si accontentano di vivere nell'ombra, attrici, non co-protagoniste. Erano semplicemente donne straniere, peccatrici o insignificanti. È come se Dio avesse messo nella pasta un po' di lievito impazzito. Voi sapete, il lievito è un po' di farina impazzita. Ha messo questo lievito in questa pasta e l'ha fatta fermentare attraverso questi 4 pizzichi di donne. Solo 4 donne, e 4 donne con una storia paurosa alle spalle. Eppure Gesù è nato da lì. Non ci fossero state qua questi 4 anelli di congiunzione, noi non avremmo avuto il Dio incarnato. Questa cosa è grossa. Possiamo dire questo: Matteo ci grida all'inizio del Vangelo, quasi a fornirci una chiave di lettura del Vangelo, come per dire, leggi la genealogia, imparerai a leggere il Vangelo. Che la vita di una persona non è mai storta, non è mai da buttare, per quanto appunto storta, per quanto peccaminosa, per quanto sporca. Dio non butta via nulla. Dio con quel poco fa fermentare addirittura la pasta. Per quanto piccola una vita, per quanto assurda, e assurda letteralmente vuol dire dissonante, stonata. Ecco, non c'è vita stonata che Dio non prenda e la introduca nella sua sinfonia, e fa venire fuori la salvezza, perché da questa sinfonia, con queste note stonate, Dio si è incarnato. Chi erano? Diamogli un nome: Tamar, Rachab, Rut e Bezzabea. Chi era Tamar? Tamar è una donna straniera, nuora di Giuda, quarto figlio di Giacobbe. Giuda non è Giuda dei Vangeli, siamo nell'Antico Testamento, quarto figlio di Giacobbe. Giuda dà in moglie al suo primogenito Er questa donna straniera. Tra l'altro non si poteva prendere donne straniere, la pena era morire. Già qui c'è qualcosa che non va. Muore Er, muore senza discendenza. Per la legge del levirato, Tamar viene data in sposa al fratello Onan. Questo muore senza dare discendenza, quindi questa donna doveva passare di fratello in fratello, no? Fino a quando non dà discendenza. Lei cosa dice? Allora, il padre dice, il padre Giuda dice, io non posso darla ancora a un figlio, mi fa morire anche questo. Si è fermato al terzo. E lei dice, io voglio entrare a fare parte del popolo di Israele, a tutti i costi. Lei donna straniera, voglio dare discendenza. E cosa fa? Si traveste da prostituta, si mette all'angolo di una strada, passa Giuda, il papà, si unisce alla prostituta, senza che lo sapesse ovviamente, suocera, e ha un figlio, e questo figlio è l'anello successivo della genealogia. Infatti dice, Giuda unendosi a Tamar diventa padre di Fares, e Fares è uno dei nomi della genealogia. Si finge prostituta, donna straniera, da cui deriva Cristo, Gesù. Seconda, Rachab. Rachab è una prostituta. L'altra si è finta una prostituta, questa è una prostituta. Bisogna leggere il libro di Giosuè, siamo a Gerico, il popolo di Israele vuole ampliarsi, deve conquistare Gerico, a Gerico c'è una prostituta che riesce a, in qualche modo, ospita due spie israelite, quindi le ospita in casa, e dice, se tu stai zitta, praticamente le dicono, tu se stai zitta, aveva la casa vicino al confine della città, perché le prostitute dovevano avere la casa, erano emarginate ovviamente, con un filo rosso per ridistinguerle, e le lanterne rosse in Cina, ad esempio. E ospitano queste spie, e le spie dicono, se tu non dici nulla al tuo popolo, noi quando verremo e distruggeremo Gerico ti salveremo. Ora la storia ci dice, dalla genealogia, sì, dal libro dei giudici, si comprende che alla fine lei sta al gioco, viene salvata lei con tutta la sua famiglia, ma una delle due spie quella notte c'è nata a letto e infatti ha avuto un figlio. Il figlio è della genealogia di Gesù. Quindi Gesù è nato da questa storia un po' strana. Ruth la conosciamo tutti, una donna moabita, donna pagana, una donna pagana che entra a far parte in maniera molto scaltra, donna intelligente, entra a far parte della genealogia anche lei del popolo di Israele. Infatti Matteo cita di Ruth. Quarta donna, Bezzabea. Bezzabea chi è? Bezzabea è la moglie del luogotenente di Davide, il re Davide. Ha conquistato il mondo praticamente. Re Davide, un po' annoiato, un giorno vede una bella donna, vuole andarci a letto assieme, peccato che la moglie del suo migliore amico, il suo luogotenente, che intanto era in battaglia, era in guerra, si unisce e concepisce. Cosa fa? Si trova alle strette, adesso io la faccio breve, ma è un dramma psicologico anche. Davide cosa fa? E uccide l'amico. Lo fa mettere in capo alla battaglia e dice, quando arrivano i nemici, voi tiratevi indietro e lo fate fuori. E lo fanno fuori, infatti il suo migliore amico muore perché lui possa stare assieme a Bezzabea. Bezzabea sapeva tutto, ovviamente, di questa cosa, e Bezzabea diventa anello di congiunzione nella genealogia di Gesù. Quindi Gesù, per nascere, Dio, per farsi presente in questa storia, ha usato come lievito, come anelli di congiunzione essenziali Tama, Raca, Ruth e Bezzabeo, quattro donne stolte, assurde. Io penso che già questo la dice lunga su cosa, come Gesù poteva vedere le donne. Ma andiamo a vedere in particolare alcuni brani, perché sono tantissimi i brani in cui Gesù fa vedere come riabilita. Ecco, Gesù cosa è venuto a fare sulla terra? A presentarci soltanto un volto di Dio diverso di quello dell'Antico Testamento. Cioè dice, il Dio che avete conosciuto nell'Antico Testamento, un Dio che denigra, un Dio che schiavizza, un Dio che toglie dignità, non è il Dio vero. Io vi mostro il Dio vero, dice Gesù, il mio Padre, vi dico che è mio Padre. E tutto il Vangelo, tutti i Vangeli ci dicono solo questo. Dio, dice Gesù, o meglio Giovanni 1,18, nessuno l'ha mai visto. Io ve lo rivelo, dice Gesù. E col recupero della donna, con dando dignità alla donna, ci dice in realtà chi è Dio. Dio non può far preferenza. Proviamo a leggere Luca 10,38-42. C'è qualcuno che avete... C'è il microfono qua. Se qualcuno se la sente... Il primo brano che avete. Sì, allora... Cambia.
Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta.
Ecco, stiamo attenti, perché io penso che questo brano abbia fatto nella storia della spiritualità più danni che altro. Perché non è mai stato interpretato bene. Abbiamo sempre visto la vita attiva, la vita contemplativa, Maria che è tutta pia, mentre Marta è tutta affannata, non va bene agitarsi. No, assolutamente nulla di tutto questo. Gesù qui sta liberando la donna, sta liberando, guardate che è un brano sconvolgente questo. Anzitutto, io la faccio, mentre non possiamo fermarci su tutti i brani, però, dico qualcosa su questo. Anzitutto i nomi sono importantissimi. Marta cosa vuol dire? Mar in ebraico, in aramaico. Marta, padrona della casa. Questa vuol dire donna di casa. Ed è tremendo questo nome. È tremendo perché identifica il nome. Voi sapete cos'era nella cultura era tutto, il nome è la persona. Ora, identificare la persona con il ruolo è tremendo. È un programma, ha un nome che è un programma. Gesù entra in questo villaggio, non so se avete mai fatto caso, ma dice il versetto 38: mentre erano in cammino entrò in un villaggio. Mentre tutti erano in cammino, ma solo lui entra in villaggio. Probabilmente i discepoli sanno cosa sta succedendo. No, noi facciamo entrare in casa una donna. Già che un rabbino, un maestro, un uomo entrasse in una casa di una donna, per questo che tutti sono in cammino ma solo lui entra, i discepoli dicono: no, noi non ci sporchiamo, siamo a Betania. Anche questa cosa, Gesù aveva le sue amiche, no? Gesù aveva, era amico di Lazzaro, dei tre fratelli, Lazzaro, Maria e Marta. Ma non ci sono mai, ma avere un'amicizia femminile, ma neanche l'uomo, neanche sua moglie poteva, cioè neanche un uomo con sua moglie poteva stare vicino, capite? Pensate a questo uomo, Gesù, che scardina e sconvolge tutto. Comunque, entra lui in casa, non si fa nessun problema ovviamente, perché Gesù è libero. E cosa fa? Maria cosa fa? Maria si siede. Maria si siede e comincia ad ascoltare la parola. Il Logos, cioè Gesù. Gesù è il Logos. Ora voi capite, e lo sapete, che quell'atteggiamento di mettersi ai piedi di un maestro era soltanto compito e riservato assolutamente agli uomini. È il discepolo che si mette ai piedi di un maestro per ascoltarlo. Da che mondo è mondo? In tutte le religioni è l'uomo, il discepolo. Guardate che in ebraico, in aramaico non esiste neanche la parola per dire discepola. Discepolo è soltanto maschile, discepolo, perché è impensabile. E poi Maria cosa fa? Si siede e ascolta. È sconvolgente. E Gesù cosa fa? Non soltanto le permette di fare questo, sconvolgendo ogni legge, ma dirà: si è scelta la parte migliore. Comunque, Maria fa questo, cioè si arroga in qualche modo il compito, cioè la parte di discepola, trasgredendo la tradizione, che impone, cosa dice la tradizione? Tu donna devi stare in cucina. L'ospite, innanzitutto Gesù è un ospite e va accolto al massimo da un uomo, quindi doveva essere Lazzaro ad accoglierlo. Ma poi sederti lì, assolutamente, tu sei in cucina. Infatti Marta rappresenta la donna di casa che sta assolvendo la legge. E lei va fiera di questo. Io ti faccio da mangiare, io sono di là in cucina, quello è il mio posto. E Gesù deve essersi preso in qualche modo, deve essere nato in Gesù una tristezza infinita, perché ha detto a Marta: quello non è il tuo posto. È come se avesse detto: smettiamola di tenere delle persone relegate ad un ruolo. Gesù qui sta contestando la posizione di Marta. Tu non sei una schiava, tu non sei fatta per fare questo, tu sei fatta per ascoltare, tu sei fatta per crescere, tu sei fatta per ascoltare la parola. C'è un detto rabbinico che dice che la legge, quindi la parola, piuttosto venga distrutta al fuoco, che è già un abominio, piuttosto che essere assegnata ad una donna. E Gesù che dice: la mia parola, cioè la parola di Dio, perché io sono Dio, è per tutti, anche per te. Quello non è il tuo luogo è qua, ascoltare la parola. Vedete la portata rivoluzionaria? È tremenda. Ma la cosa triste è che Marta ne va fiera. Non c'è nulla di più pericoloso degli schiavi che sono pie e contenti della loro condizione. È preclusa loro ogni possibilità di salvezza. Triste quello schiavo che è contento. D'altra parte, lo Shema Israele, cioè voi sapete, no, quello che troviamo in Deuteronomio 6, ascolta Israele, no, la grande legge di Dio che viene comunicata, vita che viene comunicata alla tradizione, al popolo di Israele. E cosa dice Dio? Racconterai, cioè dirai queste parole ai tuoi figli, in ebraico in maschile, non dice alle tue figlie, perché le figlie, assolutamente, la donna non può ascoltare la parola, piuttosto che venga bruciata, ma che non venga data alle donne la parola. E questa Maria, elogiata da Gesù, si fa ricettacolo, si fa vaso per accogliere la parola. Le cose purtroppo dopo Gesù sono precipitate, apro una parentesi, ci hanno messo poco a precipitare. Sentite, non è Paolo, anche se viene attribuito a Paolo, la prima lettera a Timoteo, Nuovo Testamento, quindi siamo nella prima chiesa, nella chiesa primitiva. Qui questi autori, siamo già, pensate subito qualche decennio dopo, no? Pensate in 2000 anni cosa è successo. Timoteo cosa scrive? Siamo al capitolo 2, versetto 12. La donna impari in silenzio, in piena sottomissione. Non permetto alla donna di insegnare né di dominare sull'uomo, rimanga piuttosto in atteggiamento tranquillo, perché prima è stato formato Adamo e poi Eva, e non Adamo fu ingannato, ma chi rese colpevole il trasgressore fu la donna. Nuovo Testamento. Ora lei, pensate, dice la donna, Timoteo, quest'autore dice: come si salverà la donna? Versetto 15, capitolo 2. Ora lei sarà salvata partorendo figli. L'unica via di salvezza per la donna è partorire figli. Tommaso, siamo nel 1200, dirà la stessa cosa. L'unica possibilità per la donna di essere salva e di partorire figli. Conigli. Apro una parentesi. Sapete quando è stata, quando è nata, possiamo dire, quando è stata, diciamo, creata la prima donna teologa in Italia? Adriana Zarri è morta nel novembre del 2010 qui a Divrè, prima donna italiana, prima teologa italiana, 2000, quindi mettiamo, non so, era morta molto anziana, mettiamo che sia diventata teologa nel 1950 40. Allora Gesù gli dice: Marta, tu ti agiti per troppe cose, non è questa la cosa importante. Guarda tua sorella ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. Ma cosa ha scelto? Qual è questa parte migliore di Maria? Al di là di tutte le letture spiritualiste che abbiamo fatto nei secoli, semplicemente questo: la libertà. La libertà. Maria ha fatto una scelta di libertà che avrà pagato. Se qualcuno veniva a saperlo, faceva la brutta fine Maria, e anche Gesù. Gesù l'ha fatta, ma Maria probabilmente no, perché nessuno l'ha vista. Ma Maria era una donna libera, non una libertà donata, perché tu una libertà che ti donano la puoi perdere, ma una libertà conquistata. E una libertà conquistata vuol dire che sei anche disposto a sputare sangue, ma tu la libertà la tieni. E questo che Gesù vuole: gente che ha il coraggio di andare contro le regole, gente che ha il coraggio di andare contro una posizione divina. Adesso io non apro questa tematica, ma in fondo Gesù, tutto quello che ha fatto nel Nuovo Testamento, in realtà è stata una grande contraddizione alla legge scritta. Gesù è morto per bestemmia, cioè è la scrittura che dice che deve essere messa a morte chi si fa Dio, e Gesù è morto per, secondo la scrittura, Gesù si è fatto Dio ed è morto. Cioè Dio è morto per la parola di Dio. È curiosa questa cosa, ma qui entriamo in un altro campo. Quindi Gesù va contro le regole, la pagherà, morirà, e Maria ha coraggio, e Gesù la elogia: la tua libertà, difendila. Io voglio che tu sia degna, sia libera, sia pienamente donna e non relegata lì. Trovo che questo passo sia sconvolgente, bellissimo. E adesso andiamo in un passo ancora più sconvolgente, 7:36-50.
Uno dei farisei.
No, accendilo sopra e sotto, Raffaele. Morto, parla forte.
Sì. Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo. Stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnargli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli. Li baciava e li cospargeva di profumo. Vedendo questo, il fariseo che l'aveva invitato disse tra sé: se costui fosse un profeta, saprebbe chi è e di quale genere è la donna che lo tocca. È una peccatrice. Gesù allora gli disse: Simone, ho da dirti qualcosa. Ed egli rispose: di pure, maestro. Un creditore aveva due debitori. Uno gli doveva 500 denari, l'altro 50.
non avendo essi di che restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più? Simone rispose: suppongo sia colui al quale ha condonato di più. Gli disse Gesù: hai giudicato bene. E volgendosi verso la donna, disse a Simone: vedi questa donna? Sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio. Lei invece, da quando sono entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non hai unto con olio il mio capo. Lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo. Per questo io ti dico, sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Invece colui al quale si perdona poco, ama poco. Poi disse a lei: i tuoi peccati sono perdonati. Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: chi è costui che perdona anche i peccati? Ma egli disse alla donna: la tua fede ti ha salvata, vai in pace.
Questo è un brano scandaloso, se lo leggiamo come va letto, cioè contestualizzando. Gesù dove si trova? Si trova in una casa di farisei. Chi erano i farisei? Erano i puri, cioè erano quelli che pensavano che obbedendo alla legge, alla scrittura, alla Torah, si sarebbero salvati, perché avevano questa idea perversa, che è ancora presente in tanto cristianesimo. L'idea perversa dei farisei era: se io mi comporto bene, osservo le leggi, osservo i comandamenti, Dio mi ama. Se disobbedisco o non faccio nulla per Dio, allora Dio mi castiga. Quindi i farisei sono puri, sono duri e puri, nel senso che loro osservano, loro si lavano, fanno le abluzioni, appunto perché così si attirano alla benevolenza di Dio. Gesù va a casa loro. Gesù sopportava tutto, ma i farisei non li sopportava tanto bene, perché erano inavvicinabili, erano giusti, no? Dio è venuto non per i giusti, per i peccatori. Quindi se non sei peccatore, Dio non può avvicinarsi a te. Allora, ovviamente, se è una casa di puri, tutto è puro, non può entrare nulla di impuro in una casa di puri, altrimenti avrebbe reso impuro tutto. Ora entra senza chiedere permesso in questa casa di puri una prostituta, la donna impura per eccellenza, la prostituta. Pensate allo sgomento, no? E Gesù non fa una piega, Gesù è lì e va diritta da Gesù, una peccatrice di quella città immonda, che osa profanare la casa dove nulla di impuro è mai entrato. Ma non solo entra lei, entra con tutto l'armamentario del mestiere. Infatti si porta dell'olio. Cosa gli serviva? Pagava dell'olio perché le serviva per ungere i clienti, e cosa fa? Non fa altro che versare questo unguento su Gesù. Questa donna sapeva che lì dentro c'era Gesù e che Gesù è venuto a rivelarci un Dio diverso, ed è venuta a ringraziare per questo. Questa donna è venuta per ringraziare Dio che dall'eternità l'ha perdonata. Tenete presente questa cosa, se non capiamo. Ora, cosa fa? Piange, bagna con le lacrime e Gesù lascia fare. Ora, un uomo di Dio aveva l'obbligo di rifuggire dai peccatori. Pensate a Pietro quando dice a Gesù: allontanati da me che sono un peccatore. Da buon ebreo, e Pietro sa come deve comportarsi Gesù: io sono un peccatore, non ti avvicinare, non puoi. I rabbini dicevano che almeno 2 metri bisognava stare lontani da una prostituta, e Gesù si fa fare queste cose tremende: bagna con le lacrime i piedi, asciuga i piedi con i suoi capelli. Ora, voi sapete che soltanto le prostitute potevano andare con i capelli sciolti all'epoca di Gesù, solo delle prostitute, perché doveva essere un segno di riconoscimento, ovviamente. Addirittura il Talmud dice che una donna sposata, se aveva i capelli sciolti, era passibile di ricevere l'atto di ripudio. Tra i vari motivi c'era anche avere i capelli sciolti. Tra l'altro, i capelli sciolti hanno una forte carica erotica. Nel libro di Giuditta, Giuditta, per confondere Oloferne, cosa fa? Si scioglie i capelli e Oloferne perde la testa, nel senso vero e proprio, perché Giuditta le taglia la testa, quindi ha perso la testa. Pensate a questa donna che si scioglie i capelli e comincia una carica erotica fortissima. E poi inoltre tenete presente che i piedi nella Sacra Scrittura, nell'Antico Testamento, i piedi sono sempre nella simbologia vetero-testamentaria, sono simbolo dei genitali maschili. Ora, se si concentra così tanto su quei piedi, i farisei, se ne intendono di scrittura, chissà cosa stanno pensando. E Gesù lascia fare, perché? Perché lui è Dio, e Dio vede il cuore e non l'apparenza. Prima San Giovanni 16:7. Perché lascia fare? Perché questa donna non ha altro modo per esprimere il suo amore che con questo. Ha vissuto una vita con queste cose, esprimerà l'amore con questo. Bellissima questa, è fantastico. Ciascuno dimostra l'amore come può. E questa donna aveva questo per dimostrare l'amore di Gesù, a Gesù. Fantastico. I suoi strumenti del mestiere: bocca, capelli, mani, olio. Per Simone, fariseo, tutto questo è assurdo, è fuori da ogni. Infatti dice: questo è troppo. E dice: se questo, guardate, se questo, non se Gesù, non lo chiama per nome, gli dice se questo, perché il pio, dall'alto della sua giustizia, stai sicuro che condannerà sempre tutti. Questo è così. Gesù non è un profeta, se non saprebbe. Questa qui è una prostituta, una donna di malaffare. Vedete, nella religione i tempi non sono mai cambiati. Chi si sente sempre al sicuro, sempre a posto, si permetterà sempre di sputare sentenze su tutto e su tutti. E guardate, c'è un verbo bellissimo, dice: se questo fosse un profeta, saprebbe che è, che cos'è questa donna, che cos'è e di quale genere è la donna che lo sta palpando. Qui viene usato in greco apto, che è un verbo che indica proprio, è il verbo che indica i rapporti sessuali. Lo troviamo ancora in 1 Corinzi 7:1, quando Paolo dice: cosa buona per l'uomo non toccare donna. In quel contesto, ovviamente, in cui si sta riferendo Paolo. È una peccatrice, dice, è una peccatrice. Lui non è un profeta, lei è una peccatrice. E Gesù lascia fare, perché? Perché questa donna è venuta in casa per ringraziare Dio, quindi Gesù, per essere stata perdonata. Ma quando? Da sempre, perché Gesù ti dice che Dio ti ama, Dio ti perdona non per quello che fai, ma perché sei tu e basta. Guardate che qui in realtà, a ben vedere questo brano, Simone e la prostituta sono due mondi, i due mondi possibili. La prostituta dice: tu Dio mi ami al di là di quello che sono. Io posso essere delinquente, prostituta, posso aver fatto il male, posso aver fatto, e tu mi ami, perché l'amore di Dio non è merito, e molte volte non lo crediamo. L'amore di Dio non è perché te lo meriti, perché ti sei comportato bene. Questa è una bestemmia, se pensiamo così, che Dio ci ama perché ci comportiamo bene. Dio mi ama perché l'amore, perché Dio non può amare, non può non amare. Mi ama perché sono io e basta. Il fariseo invece crede che Dio lo ama perché lui è giusto. Per questo che non fa nulla tutto quel discorso: tu non mi hai fatto questo, non mi hai fatto, perché non hai riconosciuto l'amore. Simone, questo fariseo, pensa che siano i suoi atti buoni ad attirare l'amore di Dio. E invece no. È un brano fantastico questo. E la cosa sconvolgente è che questa peccatrice, questa donna, viene amata per quello ma non perché peccatrice, non perché non è un invito a peccare, ma perché l'uomo è peccatore. Questa donna riconosce che malgrado l'essere peccatore Dio lo sta amando e quindi ringrazia, non sa più cosa fare per Gesù, per ringraziarlo, tu mi ami per quello che sono e io non so più cosa fare. E guardate che Gesù qui non sta chiedendo nessun atto di pentimento. Gesù non ha aperto, ha detto va, non ha chiesto un pentimento previo alla donna e non ha chiesto nessun atto di perdono, né pentimento né perdono. Questa donna non sta chiedendo perdono e non ha chiesto neanche un pentimento previo. Questo è fantastico. Solo noi cattolici siamo riusciti a chiedere il pentimento prima del perdono. La confessione è così. Ma nel Vangelo non ci sarà mai un Gesù, una volta che Gesù chiede il pentimento prima di dare il perdono. Perché se fosse così, Dio sarebbe un commerciante. Tu mi dai, io ti chiedo questo, così ti darò. Tu mi dai, io ti do, ma questo è un gioco perverso. Dio dà e basta, Dio perdona. E non chiede né il pentimento e non chiede neanche che questa si perdona, che chieda perdono. Questo è sconvolgente. Inoltre, questa donna va via senza che Gesù le dica smetti di fare il tuo mestiere. Non lo dice. Perché? Perché una donna avesse smesso di fare la prostituta, questa qui, sarebbe stata carne da macello ancora. Perché cosa avrebbe fatto? Nulla. E quindi, tra diventare carne da macello e fare tutto sommato una professione dignitosa che le dà sicurezza e pane da mangiare, Gesù le ha detto vai. Non voglio sconvolgere nessuno, ma il Vangelo è sconvolgente, dobbiamo credere. Se ce la fate ancora, ce la fate, vi passo soltanto velocemente gli altri, non li leggiamo perché se no ci passa più. Giovanni 4, 6, 27 è l'episodio della Samaritana al tempio, al pozzo. Gesù si fa trovare a mezzogiorno, cioè l'ora meno indicata per farsi trovare in giro, con una donna a parlare. Abbiamo detto che non si può, tanto che i suoi discepoli, poi vi leggete il testo, non ve l'ho messo perché è lunghissimo, i suoi discepoli arrivano e si stupiscono che stia parlando con una donna. Ma come? No? I discepoli che non sono entrati neanche a Betania tantomeno accettano che Gesù parli con una donna a mezzogiorno, poi tutti passano di lì al pozzo, è proprio l'ora in cui si va a prendere l'acqua, e Gesù non soltanto parla con questa donna ma dice alla donna, alla samaritana, una cosa incredibile: io sono Dio. La prima professione di fede, la prima professione di Gesù. Gesù ha dato la sua ha rivelato la sua essenza, io sono Dio, ad una donna samaritana. Non solo donna, samaritana, una maledetta. Giovanni 1:11. E questa donna scoperta in flagrante, questa bambina scoperta, 12 anni, scoperta in flagrante adulterio. Cosa fanno? La portano da Gesù, le porta un po', non ne frega niente a loro della bambina, le porta invece di Gesù, perché devono trovarlo in fallo, perché avesse fallato, allora l'avrei potuto accusare, quindi uccidere. E Gesù dice questa cosa bellissima: chi è senza peccato scali la prima pietra, no? Questi qua se ne vanno tutti. E la donna non è lapidata neanche da lui, come per dire: Dio non ti uccide per quello che hai fatto, perché Dio non può uccidere, Dio non può farti del male. Vi ricordate cosa aspettava una donna? Lapidazione, uno strangolamento. Quindi Dio diceva nella scrittura: se una donna ha tradito è meritevole di morte. Gesù dice: il mio Dio, mio padre, non può, perché l'amore. Vai. Guardate che questo passo, il fatto che Gesù abbia perdonato così facilmente questa donna, questa donna non si è pentita, Gesù l'ha perdonata, ma questa donna non ha mostrato nessun atto di pentimento, come per dire, tutto sommato non ha chiesto nessun atto di pentimento. Questo brano ha fatto fatica ad essere accettato dalla Chiesa primitiva. Pensate che ci è voluto quasi un secolo, cioè è entrato in realtà tardissimo nel canone, perché non volevano cioè chi ha codificato il Vangelo in qualche modo ha tardato tantissimo a introdurre questo, era scandaloso, quindi l'hanno tenuto fuori fino a quando Agostino dice bisogna introdurlo. E poi pensate, soltanto nel XII secolo abbiamo i primi commenti in Occidente, dai padri greci, di questo passo. Sono dovuti passare 1100 anni prima che qualcuno commentasse questo brano, perché era scandaloso questa apertura di Gesù. Luca 8, 43, 48, e questo brano fantastico anche, che lo sapete, non lo leggiamo, quella donna che da 12 anni perde sangue ed è disperata, è una donna disperata. Ora, una donna, il Talmud diceva che se una donna è irregolare nelle sue regole, praticamente questa donna è da 12 anni in un ciclo mestruale continuo, perde sangue da 12 anni di continuo. Nella cultura semitica il sangue è la vita, quindi sta perdendo vita. E ora una donna impura, una donna mestruata è una donna impura, quindi è come una lebbrosa, deve essere tenuta lontana per tutto il periodo. Questo diceva la legge, l'Antico Testamento. Non puoi avvicinarti a una donna, è una donna esclusa, una donna lontana, è come una lebbrosa, fino a quando non finisce il suo periodo. Questa donna praticamente per 12 anni è una donna. Pensate che appunto dice che una donna irregolare nel suo regno, quindi chi ha un ciclo mestruale irregolare, dice il Talmud, non deve avere rapporti, non ha diritto alla dote, suo marito la deve ripudiare e mai più riprenderla. Se è inutile non potrà mai sposarsi. Questa donna è una donna morta. Eppure, cosa fa? Dice, sto morendo, cioè sono morta già, perché è una donna morta. Ha saputo che c'è Gesù in giro, come la peccatrice. Dice, io vado, ci provo. Se mi va male, mi fanno fuori, perché tocco un rabbi, quindi pena la morte. Se mi va bene, però lei dice, ma questo mi hanno detto che è un uomo buono, che ci ha rivelato il volto di un Dio buono. Dio non può uccidere una sola creatura soltanto perché ho questa malattia. Infatti si avvicina, lo tocca, tocca il mantello, guarisce. Gesù sente che una forza è uscita da lui e dice, chi ha toccato il mio mantello? I discepoli lo deridono, ma come tutti ti stringono, e tu, no? Qui ha un significato molto profondo, che non abbiamo tempo. E questa donna, bellissima cosa dice il testo, che tremante, perché tremante? Perché sa che chissà cosa mi dice adesso, chissà, mi dà la morte. Si avvicina, confessa tutto e Gesù le dice, mi sembra che sia qui che dice figlia, il termine, fantastico, figlia, era il termine che viene usato, come c'è l'abba per noi, il paparino, no? L'abba, figlia è un termine affettuosissimo, è Dio che si sta rivolgendo a questa donna. Pensate, questa donna è rinata, non soltanto perché è guarita, perché si è sentita figlia amata, figlia, la tua fede. Cioè questa qui, per la scrittura, per i giusti, ha compiuto un atto sacrilego, meritevole la morte. E Gesù le dice, figlia, la tua fede ti ha salvato. Cioè quello che gli altri credevano sacrilego, Gesù la chiama fede. Gesù la chiama fede. Capite il Nuovo Testamento cosa dice? E concludo dicendo che Gesù amava circondarsi di donne, nel senso che Gesù aveva un seguito femminile. Luca 8 dice che c'erano con lui 12 e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi, tra cui Maria di Magdala, Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode, e molte altre. Ora, seguire un rabbi, già che si faccia seguire da donne è assurdo, ma che delle donne lasciano tutto, perché erano discepole, per seguire Gesù era inconcepibile, perché chi è che usciva di casa? Solo le prostitute. Quindi queste accettano di essere denigrate, vilipese, come prostitute, perché hanno seguito la vita, l'amore. Mi piacerebbe approfondire. Comunque, quando Gesù dice prendete la vostra croce, il discepolo che prende la croce è questa. La croce è accettare di essere anche denigrati per seguire l'amore, cioè quella libertà a tutti i costi. Queste donne sono disposte, pensate, c'era anche l'amministratore di Erode, la moglie dell'economo di Erode lo sta seguendo, ha lasciato tutto. Pensate, perlomeno, la derisione in quella parte del potere. Eppure queste donne lo seguono. Abbiamo detto che la donna non può testimoniare, la testimonianza è assurda per una donna, è come un bambino. Chi crede a un bambino? Nessuno. Chi crede a una donna? Nessuno. E Gesù, vi ho detto prima, risorge, e in tutti i Vangeli si evince che quando Gesù è risorto, i primi a averle incontrato risorto sono delle donne. E proprio a queste donne Gesù dice: andate a testimoniare in città che mi avete visto. Cioè, Gesù è folle, perché se la testimonianza non è, perché manda delle donne? Questo è un mistero. Infatti, cosa dice il Vangelo? Quelle parole parvero a loro, agli uomini, come un vaneggiamento e non credevano ad esse. Luca 24:11, infatti. Marco 16:9, questa, la Maddalena, questa andò ad annunziarlo ai suoi seguaci che erano in lutto e in pianto, ma essi, udito che era vivo e che era stato visto da lei, non credettero. Marco 16:11. Non possono credere alle donne, tanto più che vanno a dire che Gesù è risorto, cioè assurdo. Eppure Gesù affida questa cosa straordinaria delle donne. C'è molto da dire qua dietro, come per dire che la resurrezione si può comprendere soltanto a livello dell'amore. La resurrezione non è una prova scientifica. Possiamo dire che solo chi crede all'amore crederà anche alla resurrezione. Queste donne hanno amato molto Cristo e hanno riconosciuto il Cristo risorto. La Maddalena, voi sapete, non sta fuori dal sepolcro, piange, ma sta lì. Gli altri se ne vanno a casa, lei sta lì e piange. Perché? Perché sa che lì dove il chicco di grano è caduto, lì anche fiorirà. Perché sa, la Maddalena ha amato Gesù, ha amato veramente quell'uomo, e sa che l'amore è più forte della morte. Sei morto, l'amore, tu mi amato, sei morto, qui deve risorgere, perché l'amore non può abbandonare. Io sto qui, ma credo tutto, c'è una pietra, c'è un sepolcro, tutto tace, gli altri se non sono scappati, io sto qui, perché l'amore sta lì dove il chicco è caduto. La Maddalena è straordinaria, è stata salvata da Gesù, è stata amata, e quindi lei ha sperimentato questo. In conclusione, Gesù ha riabilitato le donne in quanto esistenze diminuite, offese, ed essendo il cuore di Dio Padre fattosi carne, occorreva che lo manifestasse proprio a queste vite, ai poveri. A quelli che i saggi e gli uomini di Dio, per purezza e giustizia, si sentivano in dovere di rendere schiavi, per poter brillare maggiormente di luce propria. Possiamo dire anzi che Gesù ha avuto una predilezione per le donne. Pensate soltanto quando fa gli esempi tratti dal mondo femminile, la massaia, no? Guarda le donne per fare gli esempi, incredibile. Chi mai potrebbe fare una cosa, poteva fare una cosa così? Oppure quando dice, parla di sé come la donna che trova la trama smarrita, Luca 15. Oppure quando parla della sua resurrezione dice, usa l'immagine della donna che deve partorire. È incredibile. Gesù ci racconta in ultima analisi che Dio ha cuore di padre e di madre, che si prende a cuore dei suoi figli, soprattutto dei più piccoli, e di coloro che non sono in grado di farcela da soli. e proprio a queste rivolge la sua prima beatitudine: beati voi poveri. Mi veniva in mente, quando preparavo queste cose, una poetessa italiana, forse una delle poetesse più grandi del Novecento, Alda Merini. Alda Merini è una donna che ha sofferto tantissimo, una donna che ha conosciuto anche l'inferno, possiamo dire, della malattia mentale, una poetessa straordinaria. Lei definiva la donna come un pugno di dolore, perché sapeva quanto la donna può provare dolore, forse perché solo la donna riesce veramente ad amare fino in fondo. E allora concludo con la sua poesia, la troverete poi lì, visto che è la festa della donna, ho pensato di lasciarvi un pensiero. C'è questa piccola poesia preghiera assieme a un gadget della casa, ecco. Mi lascio questa poesia scritta dalla Maria. È morta nel 2009, qualche anno fa. Tu mi hai reso donna, Signore, e la donna è soltanto un pugno di dolore. Ma questo pugno io non lo batterò verso il mio petto, lo allargherò verso di te come una mano che chiede misericordia. Grazie. Se avete qualcosa voi da dire, io sono anche disposto un attimo. Spero che non sia stato troppo noioso, no? Però almeno una volta nella vita una carrellata così ci vuole, eh? Dica forte, perché sennò non...
Sì, è da tanto che mi rimane lì. Lei ha detto prima che Dio è amore.
Dio è amore.
È amore. E se è amore non c'è giudizio. Cioè non giudica, se non giudica, cioè il perdono viene perché c'è stato un giudizio. O sono io che non... Allora dico, se amore non c'è né giudizio né perdono, perché il perdono è il seguito del giudizio. Non so se mi sono spiegata bene però il
sì,
concetto.
Sì. No, qui entriamo veramente in un ambito molto delicato, che non è la sede, perché stiamo parlando della donna in Vangelo. Sì, Dio è il giudice per eccellenza, ma di una giustizia, e quella giustizia purtroppo noi quando è stato tradotto dal greco in italiano, o meglio dall'ebraico al greco e poi appiccio ancora dal greco all'italiano, quello che era quello che noi traduciamo giustizia si chiamava misericordia, era la misericordia. Quindi quello che sarà un giudizio di misericordia. Ci sarà un giudizio alla fine, il Vangelo parla, Matteo 25, ma dobbiamo credere che saremo giudicati soltanto sull'amore. Guardate che noi saremo giudicati nell'ultimo giorno non per il male commesso, ma per il bene compiuto, eh? Solo l'amore sarà oggetto del giudizio di Dio. E io sfido chiunque che almeno una volta un atto di amore non l'abbia fatto. C'è da chiedersi se qualcuno può essere dannato. Ma questo è un discorso molto delicato.
No, ecco, volevo soltanto riprendere Luca 10:38-42, Marta e Maria. Siccome tu hai detto, noi di solito le abbiamo viste sempre come due figure che rappresentano un po', ecco, la vita contemplativa e la vita attiva. Questa sera all'improvviso io mi sono trovata veramente di fronte a due figure che veramente è la prima volta che sento veramente questa
interpretazione. No, è meritato venire qua stasera.
Sicuramente.
Ma no, ma i passi così ce n'è. Purtroppo io penso che il Vangelo noi lo conosciamo per sentito dire e non per... Se io vi chiedessi nel Vangelo durante la passione degli sinottici, quante volte Gesù cade a terra? Tre? Qualcuno offre di più?
Io sono convinto di una cosa, che Dio non può essere sconfitto, non può essere qualcuno che venga dannato, condannato. Quindi dico una grossa, lei ha detto qualcuna grossa, l'ha detto anche io, ho detto prima, no? Per me l'inferno non può esistere, perché se uno è andato all'inferno Dio sarebbe sconfitto. Questo è il mio pensiero.
No, ma è anche il mio, ma ci inoltriamo in un discorso. No, torniamo soltanto al fatto che il Vangelo noi lo conosciamo per sentito dire. Ho fatto questa battuta idiota, quante volte Gesù è caduto durante la passione? No, tre, ecco. Gesù non cade mai, non c'è mai scritto nel Vangelo che Gesù cade a terra. Nel 1500, quando si è definita la Via Crucis, è stata inserita questa cosa. E noi pensiamo che lo dica il Vangelo, ma tante altre cose, no? Ma anche grosse, anche grosse. Quindi l'unico modo è di leggere il Vangelo, di farsi aiutare anche qualcuno. Il problema è che non c'è più nessuno che ci aiuta a leggere il Vangelo. Marina?
Io volevo così chiederti in due parole: perché se Gesù è venuto a liberare il concetto della donna, eccetera, perché Yahweh ha dovuto invece insegnare cose completamente diverse? Perché ha dettato tutte queste leggi, poi ha imbrigliato il suo popolo? Perché mica se lo sono sognato. Se il fariseo pensava di essere bravo, buono, giusto, non è che se l'è inventato lui o che fosse vanagloria, è perché cercava di rispettare dei precetti che gli erano stati dati da Dio.
Quando avete tempo, adesso non c'è tempo, ma segnatevi Deuteronomio 28 15 seguenti. Deuteronomio è un libro della Torah, quindi uno dei cinque pilastri della legge giudaica, per cui si dice dall'1 al 14 Dio dice: se fai bene, se fai questo, allora Dio ti benedirà. Dal 15 in poi abbiamo le famosissime 52 maledizioni, che sono tragicomiche, nel senso che sono tragiche, perché ne basterebbe una per fare fuori una persona. Qui addirittura 52, e dico comiche perché e dicono: se tu fai questo, allora io, e Yahweh che parla, ti maledirò. Cioè, ma una di queste maledizioni ti fa morire subito, no? Cioè, leggetelo perché merita. Allora io mi chiedo: ma come mai Dio ha detto queste cose? Ma soprattutto perché si è creata questa idea che, guardate, io prima ho fatto l'ho detto en passant, ma io ci credo veramente che sta circolando ancora nel nostro cristianesimo questa mentalità, che se tu fai il bene Dio ti benedice e se tu fai il male Dio non ti vuole più bene. E lo insegniamo ancora ai nostri bambini. Noi continuiamo a bestemmiare nei catechismi, soprattutto quando diciamo: non fare questo che Gesù non ti vuole più bene. È il male più grosso che possiamo fare a un bambino, perché cresce con questa idea che se tu fai il male Dio non ti vuole bene. Ma questa è bestemmia. Cioè, noi abbiamo pensato, abbiamo continuato a credere che se tu sei sporco, sei peccatore, se tu hai fatto il male, quindi sei malato, il medico non può avvicinarsi. Ma scusa, cosa si sta a fare il medico? A curare i malati. Ma se tu sei malato non puoi avvicinarti. La donna che perdeva sangue, cosa faceva? L'unico che poteva salvarla era Dio. Cioè entrare nel tempio e chiedere a Dio, ma non può entrare una donna mestruata nel tempio. Allora, capisci? Ci sarebbe il medico, ma non puoi avvicinarti. Gesù cosa dice? Io sono il medico, io sono venuto a cercare chi è malato, non a cercare i sani, a cercare i malati. Ecco cos'è il Vangelo, il Nuovo Testamento. Sei malato, non neanche tu ti avvicini a Dio, ma è Dio che si avvicina a te perché sei malato, e la miseria ad attirare la misericordia. Possiamo dire che la misericordia viene attratta soltanto dalla miseria. Più sei misero, più sei peccatore, più Dio si avvicinerà a te. Se non insegniamo queste cose, tutto è assolutamente inutile. Rendiamo vana la croce di Cristo. Per cosa è venuto a salvarci Cristo? La croce di Cristo è venuto per cosa? Proprio per questo. Agostino e la misericordia ad essere attirato dalla miseria. Sono venuto per chi non ce la fa, per i peccatori, per gli sporchi, per i delinquenti. Sono venuto, non per quelli che si credono giusti. Allora tu mi dici, perché invece è passata l'altra idea? Ma non è che Dio che è. Le leggi che ci sono state date, le norme, i comandamenti, erano soltanto per liberare l'uomo. Se tu leggi i 10 comandamenti, il Decalogo, Deuteronomio 5, Esodo, no scusate, Esodo 20, Deuteronomio 5, o viceversa. E comunque il Decalogo, i nostri 10 comandamenti, sono 10 leggi di estrema libertà. Il problema è che abbiamo cominciato a pensare, non che osservando i comandamenti mi venisse potessi crescere in maniera bella e avere un bel rapporto con Dio. Abbiamo cominciato a credere che ciò che ci salva è l'osservanza dei comandamenti, cioè prendere la legge per se stessa. E abbiamo pensato che la legge è salvarci, invece la legge ci spalanca a un rapporto con Dio bello e per la vita. Ma prendiamo la castità, la povertà, l'obbedienza nel cristianesimo. Abbiamo cominciato a pensare che osservando quelle siamo salvi, invece la povertà non ha mai salvato nessuno. La povertà o ti libera o ti fa respirare in maniera grande, ma non è osservando la povertà che sei salvo. Invece abbiamo pensato che la legge è salvarci e Dio salvarci e basta.
Questa proprio il fatto della prostituta, cioè sento che c'è un altro passo, almeno per me. Sì, allora, d'accordo, arrivo a sentire che Dio mi ama comunque, sempre, e non è condizionato. Però io a questo punto cosa faccio per rispondere al suo amore? Cioè è questa la parte poi attiva, che liberamente io devo corrispondere a questo grandissimo amore. E più ne sono consapevole, proprio come la prostituta, tanto ti sarà perdonato perché tanto.
Ecco. No, è importantissima questa osservazione. Ecco, allora, la mentalità perversa, farisaica, ma cristiana in realtà, di molto cristianesimo, diciamo così, è questa. Cioè, cambio vita, io comincio a impegnarmi la quaresima, no? Io comincio a fare questo e Dio mi si avvicina.
E viceversa.
E viceversa, cioè perché Dio si è avvicinato, mi ha perdonato, io cambio vita. Cioè non era il mio atteggiamento che fa avvicinare Dio, ma perché Dio si è avvicinato gratuitamente, perché l'amore non è merito ma è dono, è gratis, regalo, perché Dio mi si è avvicinato e mi ama, allora io cambio vita. Invece noi pensiamo sempre che prima devo cambiare vita, devo diventare un pochino più buono, devo farmi un pochino più santo, allora Dio mi si avvicinerà. No, questo è perverso. Zaccheo, Luca 19, cos'è successo? Zaccheo è un delinquente. Zaccheo è un povero delinquente che ha rubato, ha fatto di tutto, Luca dice era piccolo di statura anche, cioè era ladro, piccolo, tutto. E Gesù cosa fa? Zaccheo, oggi devo fermarmi a casa tua. E Zaccheo non ha mica fatto nulla, non lo conosceva neanche. Cioè è Dio che entra a casa tua. Quando Zaccheo si è sentito amato così gratuitamente, ma come tu mi ami così? Ma guarda che io sono un delinquente. E Gesù dice, non lo dice ma è sottinteso, ma per questo che sono venuto, perché sono l'amore del Padre manifestato a te. E allora Zaccheo fa, ambè se è così cambio vita. Infatti Zaccheo dice, Luca, se ho rubato restituisco, anzi do 4 volte tanto quello che ho rubato. Cioè tu cambi vita perché sei amato. E questo, invece noi crediamo che per ottenere l'amore dobbiamo cambiare vita. Non funziona così. L'unica cosa che è in grado di farci cambiare vita è l'amore. Tu una persona che ami e vuoi che cambi, non gli dai un decalogo, lo ami. E più lo ami, più lui sarà anche disposto a mutare. Una legge non ha mai cambiato nessuno, l'amore ha fatto un miracolo. Va bene. Grazie.
Grazie.
Patrizia, se mai mettiamoci in fondo con le pennine, va? C'è questa preghiera, questa bella poesia della Merini e la penna. Ecco, scusate, una cosa importante, Io mi sono fermato ovviamente alla scrittura, al Nuovo Testamento. Abbiamo visto che le cose hanno cominciato ad andare malino già nella Chiesa primitiva. Una domanda che secondo me è sorta tra voi è: oggi nella Chiesa a che punto siamo? E qualche anno fa in questa casa è venuta una teologa, una donna, a parlare di questa situazione. No, scusate, la piccola casa a Torino. Una teologa molto in gamba, la vicepresidente dell'ATI, Associazione Teologi Italiani, ha fatto una conferenza proprio sulla donna nella Chiesa oggi, e fa un excursus anche di come la donna è stata considerata nella teologia, nella Chiesa, e come oggi i grandi nodi odierni, cioè come la donna è vista oggi e considerata nella Chiesa. Tutta questa conferenza la trovate in Magis, la nostra rivista, c'è solo quel numero lì in fondo alla sala. Chi lo vuole dare un contributo, a noi costa circa 5 euro il fascicolo. Potete avere praticamente il secondo periodo, dal Nuovo Testamento ad oggi.